Allora dico, credere alla salvezza vuol dire riconoscere che la mia umanità è una cosa in cui si può credere. Ci si può credere in virtù appunto di questa trascendenza, di questa sorgente che continuamente mi rivolge. La creazione è questa, no? È la rivelazione, è la parola che Dio mi rivolge. To, la grazia. Nello stesso tempo, siccome io conosco più o meno, perché anche qui conosco poco, però quel poco che conosco, sperimento la mia connivenza con la parola diabolica, con la parola pervertita, che occulta questa trascendenza e occulta questa chiamata e la vocazione che mi viene aperta del senso della mia vita, no? E allora in realtà questa trascendenza e questa chiamata deve essere in realtà disinsabbiata, liberata. E la salvezza noi la sperimentiamo nel fatto che possa essere liberata in noi la forza d'amare, che nel più intimo di noi appunto è la parola di Dio, la presenza di Dio. E l'esistenza di Gesù disinsabbia la fonte, appunto. Essa ci propone il passaggio da un sistema di imprigionamento, di morte, a un sistema in cui il senso nasce dal dono della vita. E quindi mi pare che si possa dire che nel nucleo centrale, sarebbe importante prima di andare lì con i nostri riti, con i nostri dogmi, con le nostre parole, riuscire all'uomo d'oggi ad andare lì anche col nocciolo della cosa. Nel suo punto centrale, la proposta cristiana consiste nel dire che su questa via, in questo modo, l'umanità vera di ogni uomo è salvata. E non scompare il senso che essa cerca di scrivere attraverso la sua umile storia. Essa lo crede perché crede autenticata nell'assoluto dell'amore l'esistenza di Gesù, questa parola viva, data perché gli uomini vivano. E dirla risuscitata è dire che l'amore ha attraversato la morte. Seguire il cammino che essa apre ci fa partecipare alla vita nuova che essa ha instaurato. E in questo senso è la fede che salva. Cioè, credere è stimare, pensare al seguito di Gesù di Nazareth e fortificati dall'incontro con la parola vivente che egli è. È credere che un certo modo di vivere la vita umana è giusto e conduce alla migliore realizzazione di sé e dunque adottare per se stessi questo orientamento di vita, nonostante tutto ciò che in noi vuole sottrarsi al dono di sé. La proposta cristiana si articola dunque attorno a questa certezza. C'è un modo di vivere che mette in atto la salvezza. C'è un modo di condurre la propria esistenza quotidiana che salva la vita. Un modo di vivere che Gesù di Nazareth ha portato alla perfezione. resta da sapere come ciascuno di noi può diventare partecipe di questa salvezza. La risposta che solitamente noi diamo, no? Fa ricorso a Dio. Egli verrebbe a operare in noi la salvezza direttamente, per dire così, attraverso la pratica religiosa. No, quindi è una concezione più semplice, più immediata, no? O si ricevono i sacramenti, si va in chiesa, si chiede la grazia di Dio, no? La quale si aggiunge a quello che facciamo noi, alla nostra vita. Si aggiunge perché Dio fa chissà che, no? Dunque, un Dio che si porrebbe di nuovo e a priori come una forza esteriore alla coscienza umana. Il gioco è avvenuto così, no? Siccome siamo arrivati a credere che in Gesù è Dio stesso che si rivolge all'uomo e salva l'umanità, abbiamo finito di imparare a fare il cortocircuito, basta affidarsi a Dio. E perciò sottomettersi ai riti della religione per essere salvati. Pensate a tutta la pastorale che l'importante è ricevere i sacramenti prima di morire, comunque, no? Ciò che contemporaneamente escluderebbe da questa salvezza tutti quelli che non avessero coscienza di questo Dio e non avessero accesso a questa religione. E allora anche qui non si può dire ste cose in un'altra maniera. Non si può concepire diversamente la realizzazione della salvezza e pensarla come la messa in atto in ciascuno di noi di una certa umanità. Ma un'umanità portata al di là delle ferite che la segnano e che la fanno stagnare al di qua dell'appello che essa reca in sé, di essere alla fine veramente umana. Tutto questo lavoro di raddrizzare l'uomo, di dispiegarlo, di farlo diventare uomo, appunto, in questa la fede cristiana riconoscere l'opera di Dio. Ve lo traduco in un'altra maniera che mi piacerebbe riuscire a condurre avanti anche in un futuro lavoro, no? Cioè, mi pare che la novità cristiana non è il fatto che è una religione particolare, è che per alcuni versi non è religione, capito? Una religione del tutto singolare, appunto, che non si può partire a definire con le categorie religiose. Cioè, la novità cristiana è che la salvezza si fa nella vita, dobbiamo usare per profana, nella vita secolare. Essa non è legata agli atti religiosi, ma al servizio reso al proprio prossimo. Farsi servo degli altri, questa è la via del Vangelo. E in questo senso un messaggio universale. Non è legato a nessun culto e non rigetta nessuno dalla salvezza. È salvato chiunque si fa il prossimo del suo prossimo, sull'esempio di Gesù. E nel caso questo può arrivare molto lontano, può chiedere sacrificio della propria vita, come è stato per Gesù, no? E anche qui, evidentemente, non è che poi la religione dal cristianesimo è esclusa, ma il pericolo è partire dagli elementi religiosi per definirla o confinarla addirittura, e non partire invece dalla parola che Dio ci ha rivolto nell'esistenza di Gesù. E da qui si può recuperare il culto e gli atti della religione. Capite che sono prospettive tremendamente impegnative, no? Perché una conversione, se volete, però appunto, è detto troppo superficialmente, potrebbe creare più confusione che altro. Ma per alcuni versi è un po' lo scontro tra la linea sacerdotale e profetica che percorre tutta la scrittura e che ha inciso radicalmente la sorte di Gesù, no? Gesù appunto, non ha aperto un'esperienza religiosa particolare. Ci ha salvato con un atto totalmente umano, secolare, per dare la vita, no? Non col culto al Tempio, col quale anzi ha radicalmente polemizzato, no? Cioè è un po' la decisione di un cristianesimo più profetico che sacerdotale, più fondato sull'etica, sulla libertà, diciamo, no? Sulla libertà e sull'umanizzazione della libertà, evidentemente, che non sulla religione. Ma questo comporta tutta una... conversione della pastorale. Cioè le battute che facevamo dove a Natale si vanno a recuperare addirittura gli elementi del folklore, no? Con grande pericolo, secondo me. Diceva, cosa c'è di male? È che orienti evidentemente la fede in una direzione, no? Non so, sarebbe interessante anche discutere, anche nella nostra parrocchia, per esempio, io credo che il livello della liturgia e anche della lettura, della scrittura, della predicazione, è salvato molto dall'impegno umano che poi in questa comunità si fa, avviene. Io personalmente sono molto consapevole di questo, no? Sapete, un po' superficialmente si diceva, tutto sto lavoro con i giovani, con gli adolescenti, non viene in chiesa nessuno, no? Perché ovviamente noi vorremmo che poi arrivino tutti in chiesa, ignorando cosa vuol dire per l'uomo moderno poi riconoscersi appartenente a una comunità cristiana. È come se tutto il lavoro per aiutare i poveri martiri o per aiutare la condizione adolescente o per sostenere la fatica di diventare umani fosse semplicemente una supplenza, un'attività laterale, no? Cioè, capite che sono modelli di fede, eh? Vabbè. Certo, riuscire a custodire un'intimità con Gesù, che necessariamente dice un'intimità con l'Eucaristia e col Vangelo, no? E custodire una vicinanza a Gesù nell'immersione della storia degli uomini, della vita degli uomini, articolando questa, quindi anche la povertà di una Chiesa che non pretende di cristianizzare tutto, che custodisce il tesoro di un segno, di un sacramento, ma poi appassionatamente, non solo per motivi, come si dice quella roba lì, di proselitismo, appunto, stare con gli altri perché così li tiri in chiesa, ma stare con gli altri perché stare con gli altri è proprio la missione. E cercare con ciascuno di dargli la possibilità di realizzare un po' di umanità, questa è la missione, no? Certo, si esige un cristianesimo molto più robusto, molto più convinto. Invece così si tiene un cristianesimo più mediocre, che assume senza misurare troppo tutte le dimensioni della religiosità, no? Comunque si fa presto anche a cancellare quello che sto dicendo, cioè non preoccupiamoci troppo. No, ma voglio dire cancellare nella coscienza, uno dirà che il Dikerle, che Gabotep. Allora, il problema, la questione, la questione è che l'è finita. No, non parto. Dopo però io la volta prossima, a gode fama, la fatica. Perché se voi vi preparaste un po' prima, a collegato, poi mi riecchendo nasce, no? Invece sono ben cosciente di come arriviamo qui, poveressa notte. Vabbè, lasciamo stare, dai. Non so se questo... questo tema della svolta antropologica, che la teologia elabora i suoi livelli, no? Con i suoi discorsi. Non so se poi pastoralmente porta effettivamente a delle direzioni di questo tipo, a una specie di un cristianesimo che esce un po' dalla religione, no? Ma non perché la elimina, ma perché non si fa definire primariamente dai tratti religiosi, ma dai tratti umani. Sentite voi? Sì, penso di sì. No, ma si sente. Certo.
No, non già nel cristiano, appunto si sta facendo, abbiamo proprio fatto Schleiermacher che ripercorre tutto il percorso che tu stai facendo, cioè ridicendo cos'è religione, abolendo, mettendo da parte Kant e quindi il problema morale e la metafisica di prima, e ritrovando proprio nell'antropologico
sì, sì, sì.
Il senso religioso dell'uomo. E seconda cosa, cioè mi sembra che anche la teoria di Ska, che dove Gesù viene...
Ska è un gesuita esegeta,
fatto,
esperto del Pentateuco.
Quindi queste cose sono invece...
Quindi un paio di persone con cui mi potrei trovare d'accordo nell'aldilà ci sono.
Sì,
fa una partita a carte anche là, Garriere. Sì, sì, sì.
Ci sono tutte queste cose. Non riesco a capire perché non riusciate ad arrivare ad un'unità. Ecco.
A me come fico che sai da campà, immagina te come fuori avere unità.
Cioè, sono discorsi ripresi anche, sarebbe...
Sì, sì. Lo capite anche, appunto, dal punto di vista della teologia ci sono queste... aperture, queste predisposizioni, ma questo a me fa pensare molto anche a questo passaggio che è avvenuto in questi ultimi anni di ripudio degli anni 60, tutto il clima conciliare e tutto questo tema della secolarizzazione che al di là delle sue ingenuità introduceva con forza questi temi. Ma penso per esempio a queste visioni profetiche e strane, se si può dire così, come di un uomo in campo di concentramento riveda tutta la di Bonhoeffer, perché sono i temi anche di Bonhoeffer, no? Un cristianesimo non religioso. In realtà cosa è successo? Che tutta la crisi storica, della speranza storica, quindi delle ideologie, e l'avvento invece di questa sorta di ripiegamento psicologico dell'uomo su se stesso, chiamiamolo così, ha dato in pastura una rinascita religiosa estremamente equivoca, no? Quindi tutti contenti a dire, visto che i sessantottini, la lettura della secolarizzazione era superficiale, cioè torna in forza la religione, ma che religione torna? Cioè, lo capite che siamo nel cuore di un'interpretazione delle sorti del cristianesimo in Occidente. Cioè, io resto convinto che o il cristianesimo riesce a dire, di fronte alle grandi sfide che questa civiltà riesce a recuperare, l'abbiamo visto nel piccolissimo percorso di avvento del recupero di alcuni temi dell'antropologia di Genesi, l'attualità di alcune dimensioni profonde della visione dell'uomo, spendibili, o il cristianesimo la smette di continuare a polemizzare con la società e di dire che solo il cristianesimo ha la verità e che le verità le dice lui, no? E si mette veramente in gioco a aiutare l'uomo e fa vedere cosa può uscire dalla fede in Gesù per ciò che riguarda le questioni dell'uomo. Oppure è destinato appunto a essere o le derive settarie e fondamentaliste per alcuni versi, no? Oppure l'irrilevanza, no? Perché a me pare che l'uomo moderno comunque non possa, lo dicevamo all'inizio di questo percorso, non possa ascoltare una proposta religiosa che non sia interessante sul serio per l'uomo, insomma. Quindi io credo anch'io che ci siano, però sono anche convinto che questo è esattamente ciò che nella Chiesa non, in questi anni recenti non si può dire, non si deve dire, non si riesce a dire, no? Cioè si continua a puntare sugli aspetti religiosi, ma in termini, appunto, il massimo che si ottiene è che vengano detti in termini puliti, dal Papa teologo, dalle cose chiare, ma capimmi, è la direzione, non è. È abbastanza significativo che nonostante tutte le fragilità, le debolezze, proprio antropologiche che hanno i cristianesimi, che so, in Africa o in America Latina, ma le chiese che in qualche maniera sembrano aver qualcosa da dire come chiese, siano quelle lì che si sono legate in qualche maniera a processi di liberazione, a processi di umanizzazione, no? Noi qui con la scusa che siamo provocati da questo estremo antropologico e siamo stati abituati invece a declinarci in secoli di cristianità in termini religiosi, addirittura dominanti, no? Stentiamo a fare questa conversione, abbiamo paura, secondo me. Non so cosa pensate voi, ma a me sembra che una linea antropologica, ermeneutica, storica sia molto emarginata dentro la Chiesa, no? Il cristianesimo che si sta affermando è quello emotivo, identitario, settario, appunto, no? Entusiasta, sostanzialmente di fuga. Sostanzialmente. Oppure qui da noi questo radicarsi nell'identitario, no? Mi verrebbero tante. Che alcune questioni fondamentali sul nascere, sul morire, sull'aborto, eccetera, che noi le affidiamo agli atei devoti e non escono dai racconti dei cristiani, dalla loro esperienza. Questo è umiliante, secondo me. ma umiliare per noi cristiani, dopo ovvio che il dibattito serve, no? Cioè, se dobbiamo affidarci alla maniera pubblicitaria, io dico di certe strumentalizzazioni alla fine, no? Del discorso cristiano, per far leva sulle maggioranze, sul dar battaglia, sul... Ma io non penso che il cristianesimo ci guadagni. Però l'aria è questa, insomma. E chi ha tentato la via di una mediazione antropologica dentro la concezione personalistica, nella mediazione della Costituzione, no, sapete bene, la linea del cattolicesimo personalista, che in Italia mi pare è stata la linea più coraggiosa di questa traduzione antropologica poi dei nostri valori in termini filosofici, in termini culturali, in termini politici, e questi sono quelli che hanno rovinato il cristianesimo, sono quelli che hanno rovinato l'Italia, capito? Il tarlo di tutta la storia italiana sono quella gente lì, Dossetti, Lazzati, quelli lì sono... No. Cioè, se dici che sei un dossettiano oggi devi saltare fuori. Perché invece sta montando tutta questa mitologia della pasta asciutta. Vabbè. Comunque io dico, dall'interno della Chiesa trovo che questa sia una... Del resto il nostro sinodo, a mio parere, è fallito proprio su questa spinta. Cioè, si è tentato di mettere con una serie di piani pastorali di questi anni, a concludere col sinodo, la Chiesa di fronte a un confronto sulla questione antropologica della cosiddetta modernità, e questo è ciò che è stato semplicemente cancellato, scavalcato. Si è ripetuto ciò che si fa, ciò che dobbiamo fare per fare gli incontri, no? Si è modernato che cosa? No? Si è messo il belletto a una roba. E anche quando ci troviamo, queste questioni non vengono fuori assolutamente, viene fuori in un corso di teologia, ma non viene fuori tra noi, tra le parrocchie, tra... E i laici che dovrebbero tornare dal loro impegno professionale, politico, a dire alla Chiesa, ma guardate che l'uomo è di fronte a questi problemi, cioè noi dobbiamo, appunto, no? Vengono utilizzati per sostenere una linea di un pezzo della gerarchia, così vengono... Mi pare che non ci sia neanche uno spessore, neanche da questo punto di vista, di racconti di cristiani che, attraversando la vita della gente, riportano nelle chiese delle speranze, dei cammini. Siamo quasi, vengono a chiedere ai preti cosa c'è da dire nella società, no? Però dopo, appunto, invece si lavora, esiste l'uomo, e quindi finché esiste l'uomo anche nella Chiesa bisogna avere speranza. E poi comunque la Chiesa, sappiamo, è più saggia di me, è più vecchia di me, ne ha scampate di più grosse di quelle che vedo io, quindi no. E io comunque le voglio bene, cioè non è questione, no. Però dubito che ci sia questa possibilità in questi anni di tirare queste conseguenze. No? Cioè, io penso che alcuni di questi discorsi che stiamo facendo sarebbe molto difficile farli. Cioè, voi mi ascoltate perché è tanti anni che siamo insieme, pressa poco ci possiamo un po' fidare e ci capiamo un po' su queste cose. Poi penso che la comunità, bene o male, dà ragione di queste cose, ma io mi immagino, se dovessi passare in un'altra parrocchia e fare un percorso così, mi direbbero, ma... Quindi io mi sento anche molto... No, però finisco sempre, no, non dovrei mai lasciarmi andare così. No, poi magari non è neanche vero che sono così, eh? Cioè è qualcosa che mi passa dentro, quello sì, mi passa dentro. Che poi non so, no. Va bene, il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.